compiatai farfallone amoroso, notte e giorno di torno girando, telle belle turbando al riposo, narcisetto adoncino d'amor. Telle belle turbando al riposo, narcisetto adoncino d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero e galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio donnesco color, quel vermiglio donnesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non t'andrai farfallone amoroso, notte giorno di torno girando, telle belle turbando al riposo, narcisetto adagino d'amor. Telle belle turbando al riposo, narcisetto adagino d'amor. Rappaglieri poppa al bacco, rambo stacchi stretto sacco, schioppo in spalla, sciabra al fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onor, poco contante, poco contante, poco contante. Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne e per valloni, con le nevi solioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiare. Non più avrai quei pennacchini, non più avrai quel cappello, quella chioma, non avrai quell'aria brillante. Non avrai farfallone amoroso, notte giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, narcisetto adoncino d'amor. Telle belle turbando al riposo, narcisetto adagino d'amor. Che rovina la vittoria alla gloria militar, che rovina la vittoria alla gloria militar, alla gloria militar, alla gloria militar.
Stiamo proponendo una serie di 5 puntate con Marco Murara. Buongiorno, dottor Murara.
Buongiorno.
Dedicate ai suoi lavori fondamentali, cospicui, imprescindibili, da un lato sulle lettere di Mozart, una delle prime biografie di Mozart da parte di Georg Nissen, e oggi e domani affrontiamo i due importanti volumi sulle cronache. E allora, Marco Murara, qui ci rivolgiamo a una tradizione che è soprattutto, mi corregga, quella tedesca, no? Quella di presentare i documenti integrali su una figura. In Italia e per la musica gli esempi sono pochi. Sto pensando a un importante primo volume dedicato da Paolo Fabri a Donizetti.
Vuol dire che la tradizione delle biografie documentali, per così dire, sono la biografia che si costruisce con i documenti coevi, e che si riesce a ricostruire appunto attraverso la sequenza cronologica, perché insomma il criterio fondamentale che regge un po' tutta la raccolta delle cronache mozartiane è quello cronologico, insomma, rigidamente cronologico, e lì così si può, così la biografia si dipana attraverso queste testimonianze di prima mano contemporanee. Diciamo così che con una battuta si potrebbe dire che il Mozart delle lettere è il Mozart in prima persona, il Mozart delle cronache è il Mozart in terza persona, perché qui abbiamo le testimonianze soprattutto degli altri che guardano Mozart con gli occhi dei contemporanei.
Si tratta di due poderosi volumi appena pubblicati nell'aprile del 2021 per gli editori Zecchini di Varese. Marco Murara, ci spiega quali sono i criteri adottati per accogliere o meno un documento che parla di Mozart?
Beh, diciamo che documento mozartiano si intende un documento scritto che contiene il nome di Mozart, un documento scritto che risale al periodo della vita di Mozart, quindi un documento contemporaneo, pubblicato o scritto, comunque risalente al periodo coperto, all'arco temporale coperto dalla vita di Mozart, un documento, ripeto, che contiene il nome di Mozart oppure che si riferisce inequivocabilmente ad una delle sue composizioni, o che comunque contiene riferimenti diretti alla Mozart o alle sue opere, con rarissime eccezioni. Ad esempio un'eccezione che mi viene in mente è una patente massonica in cui non appare il nome di Mozart ma di un altro massone, ma è una patente che probabilmente è identica a quella che viene rilasciata a Mozart, perché è un documento prestampato e compilato con a mano col nome, cognome, con i dati e la data. Poiché questa patente è stata rilasciata qualche mese prima di quella di Mozart, possiamo dedurre che quella di Mozart fosse uguale. Purtroppo quella di Mozart non ce l'abbiamo.
Qual è il primo documento che lei pubblica?
Il primo documento è l'estratto dal registro battesimale della parrocchia del Duomo di Salisburgo, che contiene appunto l'indicazione della nascita di Mozart e del battesimo di Mozart, avvenuto appunto alle 10:30 del mattino del 28 gennaio 1756, il giorno dopo la sua nascita. Mozart venne battezzato quando aveva 14 ore di vita. Thank you.
Fino a quale data si arriva nei suoi documenti?
La raccolta delle cronache si conclude con il 1792, che è l'anno dopo la morte di Mozart. Ho scelto di proseguire, diciamo così, fino a coprire tutto il 1792, forse di un paio di considerazioni. La prima è che diciamo così, gli articoli di giorno che apparivano sui giornali, sulle riviste, sono sempre, come dire, in ritardo rispetto al tempo a cui si riferiscono, per cui molti articoli che sono stati pubblicati sui giornali del 1792 riverberano un po' il 1791, ed essendo Mozart morto nel dicembre del 1791, fermarsi in quel momento significava perdere un gran numero di documenti che durante recensioni di concerti o l'elenco delle rappresentazioni teatrali e così via, che si riferivano comunque al 1791. E poi dopo, nel 1792, vi è un importantissimo documento che è la risposta di Nannerl, cioè della sorella di Mozart, alle domande di Schlichtegroll, che era alle prese con la redazione del suo necrologio, che è la prima piccola biografia mozartiana che fu pubblicata nel 1793 e che era alla ricerca di informazioni, stava raccogliendo appunto informazioni per poter redigere appunto su questo necrologio. E Nannerl risponde con un lunghissimo scritto che è fondamentale appunto per raccogliere informazioni sull'infanzia soprattutto di Mozart e sulla vita di Mozart fino al 1781, quando poi Mozart lasciò definitivamente Salisburgo per trasferirsi a Vienna.
Il suo lavoro è fondamentale per capire il contesto nel quale viveva e lavorava Mozart. Che cosa si evince? Era un musicista, un artista conosciuto ai suoi tempi, Mozart, tutto sommato?
Beh, da bambino direi di sì, nel senso che comunque lo stupore che si percepisce nei commenti, negli articoli di giornale, nel vedere questo bambino di 5-6 anni che suona e improvvisa come un adulto, è evidente, so, per cui la celebrità di Mozart, che Mozart raggiunse quando era nell'infanzia, è notevole. Poi man mano che passa il tempo si può dire invece che Mozart diventa uno dei tanti musicisti che deve un po' sgomitare per farsi largo tra la concorrenza. Questo è abbastanza evidente nei documenti, negli articoli dei giornali e quant'altro, dove spesso magari Mozart viene messo a confronto con altri compositori. Mozart viene anche criticato nelle scomposizioni, cioè la cosa interessante è vedere come i contemporanei recepivano e si ponevano di fronte a delle composizioni mozartiane. È frequente, diciamo così, la critica nei confronti di Mozart perché sembrava troppo difficile, le composizioni sembrava troppo difficile ricercate le composizioni mozartiane, mentre la gente, che voleva avere suonare in casa delle sonate per pianoforte, cercava composizioni più semplici, più abbordabili, più orecchiabili. Invece quelle di Mozart sono un po' più difficili.
Thank you.
del 1789, dice: i lavori di Mozart non piacciono sempre del tutto. Dice: è anche vero, i suoi 6 partiti per violini, viola e basso dedicati a Haydn lo confermano ulteriormente, che egli ha una netta propensione per il difficile e l'insolito. E un altro commento definisce questi i 6 partiti di Haydn, che insomma sono i 6 quartetti più celebri di Mozart, chiaramente, definisce troppo speziati, quindi troppo difficili da digerire, troppo complicati. Le cronache, questi documenti sono importanti anche per seguire la diffusione, soprattutto esempio delle opere teatrali nei teatri europei, in particolare il Ratto della Serraglia, direi, il Don Giovanni e la Nozze di Figaro, sono le 3 opere che negli ultimi anni di vita di Mozart sono estremamente diffuse ed eseguite nei vari teatri, soprattutto dell'area tedesca. Ecco, la cosa interessante, ad esempio, per quanto riguarda Nozze di Figaro e Don Giovanni, è che la circolazione di queste opere nel mondo germanico avvenne sotto forma di Singspiel, quindi tradotti in tedesco, dei documenti appunto interessanti che ci testimoniano anche la traduzione dei libretti italiani in tedesco. C'è degli articoli del traduttore che dà conto della difficoltà di tradurre in tedesco un testo italiano, con la necessità di dover rispettare ad esempio gli accenti, di dover sia quelli musicali che quelli naturalmente declamatori, di dover rispettare la musicalità delle parole, perché dice un conto fare un gorgheggio su una I e un conto farlo su una O, quindi deve rispettare anche questa cosa qua, la difficoltà per esempio di rendere la musicalità della lingua italiana con tante vocali in una lingua che invece ha più consonanti come quella tedesca. E comunque dicevo appunto, nel mondo tedesco Mozart viene conosciuto soprattutto con in queste versioni tedesche del Nozze di Figaro, del Don Giovanni. Però comunque i repertori dei teatri, delle compagnie teatrali itineranti sono piene di Don Giovanni, Nozze di Figaro e Ratto da Serraglio. Quindi il nome di Mozart si capisce che era assai conosciuto sia come compositore di opere, ma poi anche come compositore di musica da camera destinata al consumo, chiamiamolo così, dei salotti.
Stiamo parlando con Marco Murara delle Cronache di Mozart, due fondamentali volumi usciti lo scorso mese di aprile per gli editori Zecchini di Varese. Continueremo domani la nostra chiacchierata. Grazie Marco Murara.
Grazie.